Serve, se no, io lo spero, però a me serve. Vai, Samu, metti l'immagine, va. Mi è piaciuto Bruna quando ha detto una vita base. Sto pensando, possiamo sempre scegliere di avere una vita base, ma siamo chiamati a vivere una vita non base, abbondante, perché è quella che ci vuole offrire Dio, che ci ha offerto Dio in Cristo. Cosa vi fa venire in mente questa fotografia, questa immagine? Ragazzi, che cosa vi fa venire in mente? Fiducia? Gioia? Sicurezza? Chi è? Abbandonarsi al Padre? Sì? Certezza? E manca ancora un pezzo, ne manca solo uno, tutto il resto ne vedete anche più di quello che ho pensato io. Padre che è pronto per proteggere suo figlio, sì. Fiducia, sì. Amore, sì. Ve la dico io? Chi è che l'ha detto? Bravissimo. A me fa venire in mente fiducia e obbedienza, queste due realtà. Anche se quando ho visto questa immagine mi è venuto in mente una delle miliardi di volte che ho trovato mio figlio arrampicato, Davide arrampicato sopra qualcosa di molto più alto rispetto alla sua età, e quindi dicevo: dai, vieni giù, prima che succeda, senza, con calma, vieni giù, e lui si lanciava, si buttava giù. Però le due realtà che volevo appunto sottolineare erano proprio queste, fiducia e obbedienza, che spiccano proprio da sta foto. E molte volte pensiamo che la fiducia e l'ubbidienza siano due realtà distinte, separate. Quindi la fede che riguarda il credere, l'essere salvati, il sacrificio di Cristo, eccetera. E l'ubbidienza invece riguarda più gli aspetti pratici, gli aspetti morali, le cosiddette opere, che passano talvolta in secondo piano. Quindi cosa dice il vocabolario? Il vocabolario dice che la fiducia è una sicurezza basata sulla speranza o sulla stima riposta in qualcuno o qualcosa. E invece dell'ubbidienza dice, ho trovato due definizioni. La prima dice che è l'atto o il fatto di ubbidire, di accettare, di eseguire un ordine, oppure anche la sottomissione alla volontà altrui, sia come atto momentaneo che come comportamento abituale. Ora, quando parliamo di ubbidienza, non parliamo dell'ubbidienza cieca e gretta, militare, o piuttosto del suddito con il re che gli dice fai il doppio salto col carpiato, lo fa. No, quando parliamo di ubbidienza, quando la Bibbia parla di ubbidienza, significa ascoltare la parola di Dio, significa piegarci alla sua autorità e significa portare a termine i compiti e gli incarichi che Dio ci affida. Quindi l'ubbidienza sembra essere sempre una merce sempre più rara. Dopo Genesi 3 è sempre più difficile obbedire, è sempre più difficile, è raro trovare un bambino che obbedisca ai genitori, come è raro trovare degli adulti che cercano di fare la volontà di Dio, pur conoscendola. E di contro è sempre più facile trovare dei credenti, sottolineo credenti, che conoscono bene la volontà di Dio già rivelata, i suoi comandamenti, le sue direttive, eccetera, ma che non li considerano così importanti da essere obbediti rispetto al credere, ad esempio, al sacrificio di Cristo. In Romani 1,5, nei saluti di Paolo, leggiamo, Paolo scrive e dice: abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri. E quindi Paolo dice di essere chiamato a predicare l'ubbidienza della fede. E lì mi sono chiesto: ma che cosa vuol dire? Ripeto, non per me, sono per me queste cose qua, eh. Metti la seconda immagine, Samu, grazie. Questa arriva. Nella scrittura, nella Bibbia, fede e obbedienza, anche se diverse, anche se due realtà diverse, sono come due facce di una stessa moneta e vanno di pari passo. La Bibbia presenta sempre un tipo di fede, di fiducia che guida e porta all'obbedienza, e sempre un tipo di obbedienza che deriva dalla fede. Una fede che porta a obbedire e un'obbedienza che deriva dalla fede. Facciamo degli esempi, perché se no dite, ma queste qui le hai pensate tu, ma dove le hai prese? No, no, le ho prese. Pensate ad Abramo, Genesi 22, quando Dio gli chiese di sacrificare Isacco, il figlio della promessa, quello che avrebbe dovuto generare, essere il capostipite di generazioni di benedizione, gli dice vallo a offrire. E troviamo Abramo che con la sua fede, che gli fu messa in conto di giustizia, lo portò ad ubbidire fino ad alzare quel braccio, tenendo in mano il pugnale per sacrificare Isacco. Tanto Dio avrebbe provveduto, come Abramo ha risposto a Isacco, che gli disse, papà, ma dov'è il montone? Non ti preoccupare, Dio provvederà. Oppure a Noè, pensate a Noè, che si trova a costruire un'arca, qualcosa di mai costruito prima, sull'asciutto, in mezzo a tutti quelli che gli dicevano, oh, ma guarda che qua c'è tutta la siccità, cosa costruisce una barca? Eppure la sua fede l'ha portato a obbedire. Pensiamo invece a Pietro, Matteo 14, 29, quando Gesù gli va incontro camminando sul lago, o sul mare Tiberiade, chiamatelo come volete, sempre quello è, sempre sull'acqua, e gli dice, vieni. Loro erano sulla barca, mezzo al mare, mezzo a un lago. Vieni a sfidare tutte le leggi della natura e della fisica. Cosa fa Pietro? Cosa fa? Scende dalla barca, va. Cioè, scende dalla barca e va. Perché? Perché la sua ubbidienza derivava dalla fiducia in chi gli stava dicendo vieni. E quindi salta giù dalla barca, va sull'acqua. Esattamente come quel bambino dell'immagine che si getta nelle braccia del padre che lo chiama. Perché? Perché si fida, abbiamo detto prima, no? Le nostre azioni sono la conseguenza e dimostrano in chi e in cosa crediamo. Questa frase l'ha detta Simone domenica scorsa, vi ricordate? E questa è stata una delle ragioni per cui ho scelto di... Vabbè, non avevo molte alternative, Dino non c'era, quindi qualcuno doveva predicare. Però è stata una di quelle cose che mi ha convinto a parlarne anche a voi di questa cosa. Ripeto, le nostre azioni sono le conseguenze, dimostrano in chi o in cosa crediamo. Quindi fede e ubbidienza sono legate l'una all'altra. La fede, come dicevo, porta all'ubbidienza e l'ubbidienza deriva dalla fiducia. E non possiamo separarle come non possono essere separate le due facce di una stessa moneta. E adesso andiamo a Gesù. Gesù ha dimostrato una fiducia incrollabile nel Padre, una fiducia che l'ha portato a obbedire la sua volontà fino alla croce. Nessuna azione Gesù, compiuta da Gesù è stata fatta in autonomia. Nessuna. In autonomia dal Padre, nessuna. Pensiamo alla tentazione, l'abbiamo vista con la cellula recentemente, dove l'ubbidienza dimostra la completa fiducia in Dio. Il diavolo dice, ma trasforma ste pietre in pane, visto che 40 giorni che non mangi? Cosa risponde Gesù? Non si può vivere di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Se Dio non ordinava, Gesù non ubbidiva. E se Gesù, se Dio non ha ordinato di trasformare le pietre in pane, lui non l'ha fatto. Perché? Perché sapeva che suo padre l'avrebbe fatto arrivare gli angeli dopo. Dopo. Oppure, ricordiamo il Getsemani, dove troviamo tutto il peso della tragicità del momento, il peso di quello che stava per succedere, ma che in ogni caso non hanno comunque distolto Gesù dall'ubbidire in completa fiducia al Padre. E anche qui, Ebrei 12,2 ci dice, per la gioia che gli era posta dinanzi, cioè davanti, egli sopportò la croce. E dopo. Ora il Vangelo, la buona notizia, parte proprio dalla fede, dalla fiducia in una persona. In chi? In Gesù. Lui è il centro della nostra fede. E qui ho elencato una serie di caratteristiche di Dio e di Gesù. E ogni cosa che annotavo era una coltellata, per me, sicuramente non per voi. Lui è al centro della fede, lui è colui che ha obbedito al Padre fino alla croce, lui è la vita, la verità, la vita, lui è il buon pastore, lui è la porta per avere accesso a Dio, lui è la luce del mondo, Gesù è il Signore, lui è il Salvatore, la roccia, il risorto, il mio rifugio, un amico che ama in ogni tempo, il Santo, il Principe della Pace, la sola acqua che disseta, il Redentore, il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Messia, il Maestro, la speranza delle nazioni, il Figlio di Dio, la salvezza, il Cristo di Dio, l'Emmanuel, Dio con noi, l'Agnello di Dio, il Pane della Vita, la Parola Vivente, il Giudice, il Leone di Giuda, la mia giustizia, la pietra angolare su cui posa, l'immagine di Dio, la mia pace, la speranza, il Mediatore, il Compitore della Fede, il mio Avvocato, colui che ti dà una mano quando c'è bisogno, Avvocato, l'Agnello che è stato immolato, il primo e l'ultimo, l'inizio e la fine, il Vincitore. Solo Gesù, con il suo sacrificio, poteva soddisfare la giustizia di Dio. Solo Lui. Solo uno così. Solo Lui poteva pagare il nostro posto per darci la vita, per darci una vita eterna, per farci diventare Suoi figli con un avvenire, con una speranza. Posso fidarmi di uno così? Puoi fidarti di uno così? Questa è la parte vostra, quella lì è la parte mia, posso fidarmi. Puoi fidarti di uno così? E se la risposta è sì, questa stessa fiducia in Lui guida e spinge all'obbedienza della fede e a compiere quella buona, gradita e perfetta volontà che Paolo ci scrive in Romani 11. E nella scrittura troviamo molti casi di obbedienza che deriva dalla fiducia. Ce ne sono parecchi, più di quanti pensavo. Ho già citato Abramo, Noè, ma in Daniele 3,16 i tre amici di Daniele che pur di obbedire a Dio sono pronti a bruciare nella fornace ardente, avendo fiducia che Dio li avrebbe salvati, oppure no. Ma non si piegano, obbediscono e vanno avanti. Lo stesso Daniele, al capitolo 6, che pregava nonostante il divieto del re e la fossa dei leoni, dove poi c'è finito. Ma ce ne sono altri, Mosè, Davide, Pietro, Paolo. E allora mi sono fatto questa domanda, ma dato che ho dovuto adattarla per voi, vi faccio questa domanda anche. Ma la mia fiducia in Cristo, la mia fiducia in Dio mi porta ad ubbidire ai Suoi comandi, ai Suoi ordini, alla Sua volontà? Metteteci cosa vi piace di più. Tanto è sempre quella buona, perfetta e gradita volontà a cui ci stiamo riferendo. Oppure, se preferite, faccio come la moltiplicazione, ragazzi. La moltiplicazione, se scambiano i fattori, il prodotto non cambia. Quindi giro la frase e vi dico, ubbidisco a Dio perché mi fido di Lui? E se ti fidi di Dio, se mi fido di Dio, sei pronto a ubbidire come quel bambino quando ti dice salta? E allora mi sono chiesto, a tutto questo è successo quando sono stato in muto, quindi avevo un po' di tempo per riflettere finalmente e pensavo a queste cose. E quando è che Dio ti chiede di saltare? Dio ti chiede di saltare ogni volta, in parte l'ha detto anche Bruna stamattina, ogni volta che stai vivendo una difficoltà, una crisi, una situazione che apparentemente è priva di via di uscita, come quella che sto vivendo io o qualcun altro. Ti dice di saltare ogni volta che lo scoraggiamento per i tuoi insuccessi di discepolo ti schiacciano, ti fanno sentire in colpa. Ti dice di saltare ogni volta che l'ansia ti priva della gioia, ogni volta che di fronte al tuo gigante, in mezzo alla tempesta della vita, continui a rimanere su quel muretto o su quel ramo barcollante, in pericolo di cadere. Ed è lì che Dio ti dice: salta, fidati e ubbidisci. Succede però che invece di fare quel salto in completa fiducia in Lui e quindi ubbidire, si continua a dire, come il salmista, al Salmo 13, fino a quando non intervieni? Dimenticandoci che alla fine del Salmo 13 la situazione non cambia, ma cambia il cuore di Davide. L'ultimo versetto dice: confido nella tua bontà, Dio è buono. Gioirò nella tua salvezza e canterò perché tu mi hai fatto del bene. Ma la situazione di Davide non era cambiata, eh? Ogni volta che non faccio e che non fai quel salto in ubbidienza e fiducia, di fatto è come dire a Dio, e neanche tanto indirettamente, non mi fido di te. Oppure, se preferisci, non ubbidisco perché ci sono troppe cose che ti sfuggono. Non so se interverrai come voglio io e quindi non mi fido. Ma è sempre quella persona di cui ho letto 5 righe di caratteristiche. Quello per cui poco fa abbiamo detto: io mi fido. È lo stesso, eh? Ci sono diverse storie di interventi miracolosi che Dio poteva realizzare in assoluta autonomia, ma che invece sono avvenuti in seguito a un atto di obbedienza. Seconda Re 5, la guarigione di Naaman, il Siro. Vai e tuffati 7 volte nel Giordano. E finché non ha fatto così, la lebbra non è andata via. La vedova, quando il profeta gli dice in Seconda Re 4, quando gli dice: vai a cercare tutti i vasi che puoi trovare per riempirli d'olio, lei è andata e l'ha fatto, e l'olio non finiva più. Il serpente di rame, il serpente va là, ma se non lo guardavi non guarivi, eh? Oppure le nozze di Cana, Giovanni 2:1-5, quando finisce il vino, che Maria addirittura va dai servi e gli dice: fate tutto quello che vi dirà, cioè, ubbidite a tutto quello che vi dirà lui. E poi è avvenuto il miracolo. Oppure un'altra bella, è quando dopo tutta una notte di pesca Gesù dice: ascolta, buttate le reti là. Siamo vicino alla riva, dove butto tutta la notte, siamo professionisti, tutte le reti lì. I pesci non sarebbero stati raccolti se non avessero buttato le reti lì dove Gesù diceva di buttarle. Ora, negli episodi citati, né Dio né Gesù avevano bisogno di atti umani per compiere dei miracoli, eh? Non è che hanno bisogno di noi per fare le cose e per risolvere situazioni impossibili, ma a volte Dio desidera atti di ubbidienza interiore, che sono quegli atti di ubbidienza che derivano da che cosa? Dalla fiducia in Lui. E quindi Lui talvolta li ritiene necessari prima di agire. Perché? Perché Lui sa, io non so, ma Lui sa. E nel racconto della risurrezione di Lazzaro, ad esempio, mi ha colpito un particolare: il fatto che a un certo punto del resoconto Gesù dice: togliete la pietra. E mi sono detto: ma Gesù la pietra la poteva sbriciolare, consumarla col fuoco come aveva fatto con Elia, con l'altare di Elia, dal fuoco dal cielo che ha bruciato tutto, pietre, non pietre, qualsiasi cosa. E invece no. E invece dà un ordine: togliere la pietra, togliete la pietra. E dopo che ha tolto la pietra, Gesù ha agito. Dopo che hanno tolto la pietra, Gesù fa il segno più grande che ha fatto in pubblico, sotto gli occhi di tantissime persone, perché le altre risurrezioni erano fatte in forma privata. Lazzaro è risorto in forma pubblica, l'hanno visto tantissimi. Il segno più grande viene chiamato questo. Proprio a testimoniare che lui era anche la risurrezione e la vita. Quindi Dio vuole intervenire nella vita dei suoi figli. L'avevo scritta in prima persona, però l'ho girata anche per voi. Quindi Dio vuole intervenire nella mia vita, ma anche nella tua. E anche in modo potente, e lo fa nella sua sovranità. A volte agisce miracolosamente in presenza della sola fede, come col centurione. Vai e ti sia fatto secondo la tua fede. Oppure come quando è successa con la donna dal flusso di sangue, va, la tua fede ti ha salvato. Ma in altri casi, prima di intervenire, Dio aspetta un atto di obbedienza pratico, come quello di gettare le reti. Un atto di obbedienza che dimostra che cosa? La fiducia in Lui. Che dimostra che ci fidiamo di Lui, anche se non capiamo, anche se non vediamo, anche se non sappiamo. E alle volte dobbiamo togliere quella pietra perché Lui possa intervenire. E Dio vuole intervenire nella mia e nella tua vita, forse sta aspettando proprio un atto di ubbidienza. Un atto di ubbidienza che deriva dalla tua fiducia, che forse devi riscoprire in Lui. E quindi c'è forse da togliere la pietra di un vizio, di un peccato, di ciò che di male entra nella tua mente, ad esempio attraverso gli occhi, o quel comportamento, quei modi di fare, quei modi di parlare, che non rispecchiano proprio le direttive di Dio. Forse è questa la pietra che oggi Dio stia chiedendo di togliere dalla tua vita, perché Lui possa intervenire. Forse c'è un peccato che devi abbandonare, forse c'è un ravvedimento da operare, che devi scegliere di fare, perché Lui possa agire in modo potente in te, in me. Potrebbe essere la pietra dell'incredulità, per lasciare il posto alla fiducia in Lui e nel giusto intervento che Lui sa essere per il mio bene, che Lui sa qual è veramente l'intervento giusto. E io non lo capisco, alle volte, anzi sovente non lo capisco. E forse invece c'è da togliere la pietra dell'orgoglio, quella pietra dell'orgoglio che impedisce a Dio di essere sul trono della tua vita. E sai perché? Perché su quel trono ci sei seduto tu, al posto suo. E cosa vuol dire essere seduti sul trono della propria vita? Vuol dire che contano le mie priorità, le mie scelte, le mie decisioni, quello che io voglio e non quello che Lui vuole, e non le sue priorità, e non quello che Lui ha già preparato di buono per me. Forse sta aspettando la tua obbedienza, che tu tolga questa pietra dell'incredulità prima di intervenire e magari risolvere tante cose. O forse la pietra da togliere è quella di una fede annacquata, una fede mediocre, che si accontenta di ciò che si è grazie a Cristo, ma che non vede l'ubbidienza come parte integrante e conseguenza della fede. In altre parole, essere credente, come dicevo prima, che conoscono bene i comandamenti, ma non discepolo. Perché il discepolo, oltre a conoscere, ubbidisce, segue il maestro. Il credente crede, anche i demoni credono. E facciamoci qualche domanda. Ognuno di noi può avere la sua pietra particolare da togliere. E Gesù in alcuni casi è in attesa dell'ubbidienza, della fede, per poter intervenire in modo potente nella vita dei suoi figli. E quindi devo verificare come agisco, come mi comporto. Perché? Perché questo rivela in chi credo davvero. Mi devo chiedere, in altre parole, se la fiducia che ho in Dio mi porta a ubbidire e a fare quel salto. Devo chiedermi come discepolo, se non voglio essere un credente, ma voglio essere un discepolo, devo chiedermi come discepolo se la mia vita è fondata sulla fiducia in Dio, su chi sono in Cristo grazie alla croce, sì, e di conseguenza sull'ubbidienza alla sua volontà, o se quest'ultima, se l'ubbidienza nella mia vita è diventata per me solo un optional, un'aggiunta della vita base, a seconda delle giornate, a seconda dei posti dove sono e a seconda delle persone con cui sono. Come una moneta, senza una faccia non è più una moneta. Potete, cioè, esiste un euro solo con l'uno, senza la parte dietro? Bottiglia, no, no, ed è vero, non esiste. Come una moneta senza una faccia non è più una moneta. Un discepolo non può essere tale senza la fiducia nel suo Signore che lo spinge ad ubbidirlo. Sarebbe un'illusione di una fede che non opera, una fede che non porta frutto e che addirittura può ostacolare l'intervento di Dio. Quell'intervento che Dio desidera compiere nella vita dei suoi cari figli. Perché? Perché siano felici, che non vuol dire che va tutto bene, ma che siano felici e possano riposarsi in Lui, nonostante tutto. A volte sulla barca con Gesù acqueta la tempesta, ma a volte la tempesta ce la fa passare perché abbiamo necessità di crescere. In tutte quelle cose che io non so dare una risposta, ma Lui sa, e mi devo fidare, perché Lui c'è comunque. Quindi la potenza di Dio, le sue benedizioni, sono a disposizione dei suoi figli. E Dio può intervenire come vuole, anche in modo potente, secondo la sovranità, secondo la sua sovranità, con o senza obbedienza, ma a volte ci chiede un atto di obbedienza che deriva da quanto mi fido in Lui. A volte i suoi piani di intervento nelle nostre vite sono in attesa di quel salto che devo, che devi fare in fiducia e obbedienza, come l'immagine del bambino. E quindi cosa dire di più? Cosa mi sono detto di più? Che l'amore di Dio, che la sua grazia immeritata, che copre in modo completo ogni mio peccato, ogni tuo peccato, possono essere veramente il motivo per avere fiducia in un Dio così grande, e possono essere la forza immeritata che deriva da questa grazia, che ci spinge, che ci porta ad ubbidire e a portarci a fare quel salto, che forse Dio ti chiede di fare, mi chiede di fare. Signore, grazie perché comunque in ogni caso queste mie riflessioni mi hanno, sono comunque servite a mettere in luce forse le cose in modo più chiaro, in modo più schematico, in modo che mi serviva di più. E ti ringrazio perché comunque in ogni caso la tua grazia, che è quella che sta, come dice la tua parola, le tue braccia eterne sono sotto di me, sono sotto di noi. E pertanto che cadiamo, arriviamo lì, da loro. Per cui, Signore, grazie perché abbiamo la possibilità di essere discepoli non credenti, di scegliere di fidarci di Te e ubbidire, fare quel salto, che non è un salto nel vuoto, ma un salto tra le braccia di chi sa. E grazie perché, anche se non capiamo tutto ciò che ci succede, tutto ciò che accade nelle nostre vite, possiamo essere certi che Tu ci ami, possiamo essere certi che il Tuo amore è per noi, possiamo essere certi di chi possiamo fidarci. E grazie perché Tu sei così, non sei come me, non sei come noi, ma sei il fedele, il giusto, è tutto quello che ho detto prima. Per cui, Signore, aiutaci, aiutami nelle circostanze che stiamo vivendo, che Tu conosci bene, facci del bene, aiutaci ad essere più simili a Gesù, che si fidava ciecamente di Te e non faceva nulla senza che questo coincidesse con la Tua volontà. Grazie, Signore, perché abbiamo questo esempio, e anche se un esempio perfetto che non riuscirò mai a seguire, è comunque accompagnato dalla grazia che, quando non riesco, mi tiene sullo stesso. Amen.